Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio. Siamo noi.
È sempre un grande piacere quando incontriamo Luigi Viva, è più piacevole incontrarlo dal vivo, ma in questo caso ci sono anche più di 400 chilometri che ci separano da lui. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato di te con Dori Ghezzi recentemente al Teatro Regio, che è venuto per uno spettacolo dedicato alla musica di Fabrizio De André. Tu sei, diciamo, il biografo ufficiale della, non solo di Fabrizio. Cosa, scusa?
Il più accreditato.
Il più accreditato, perfetto. E quindi, insomma, già ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato del tuo libro Falegname di parole, che consiglio di leggere a chiunque volesse saperne di più e meglio su Fabrizio De André, sito proprio da Luigi Viva. E oggi Luigi è qui con noi perché invece c'è un altro suo libro. Avevamo accennato a questa storia che lega Luigi con Pat Metheny. E si torna a parlare di questo personaggio, di questo grande artista, Una chitarra oltre il cielo, se non dimentico, questo era il titolo di un tuo libro dedicato a Pat Metheny.
Precedenti libri, ecco. Infatti. Però adesso è uscito appunto Pat Metheny, là il me della storia del Pat Metheny Group, che è un nuovo libro, perché si prende alcuni stralci di questi passati, ma è stato rivisto, revisionato anche criticamente intorno alla figura di Lyle Mays.
Allora, vogliamo dire alle persone che non sanno chi è Lyle Mays, che cosa rappresenta nel Pat Metheny Group, in realtà è l'altra metà del cielo, no?
Sì, perché purtroppo vuoi per la, come dire, carattere accentratore di Pat, diciamo che Pat ha focalizzato su di sé tutta l'attenzione degli ascoltatori, della stampa, ma il Pat Metheny Group fu fondato da lui e da Lyle Mays. E il nome Pat Metheny Group è un nome che all'epoca fu scelto provvisoriamente in attesa poi di trovare il nome giusto. Il fatto è che Lyle, il suo arrangiatore, era l'arrangiatore e direttore musicale del gruppo e il co-compositore della gran parte dei brani. E diciamo pure che il sound del Metheny Group era Lyle Mays, non tanto Pat.
Ecco, quindi è una cosa importante quella che stai dicendo, perché insomma la fama, la popolarità, la notorietà l'ha presa maggiormente Pat Metheny, insomma.
Sì, perché poi è anche Pat, diciamo che quando è morto Lyle non si è comportato in maniera molto signorile, perché note di condoglianza che lui ha fatto sono state delle note piuttosto fredde e distaccate nei confronti di quello che poi comunque era il suo braccio destro, erano le due menti di questa band. Quindi è stato questo poi il motivo che mi sono deciso a riscrivere la storia, perché quando è morto Lyle, leggendo alcune interviste postume, insomma, mi hanno molto rattristato, nelle quali proprio lui raffermava la sua importanza nel Pat Metheny Group e il suo ruolo di direttore musicale della band.
Ecco, diciamo, e ricordiamo che Lyle Mays è morto il 10 febbraio del 2020, quindi non secoli fa, tanto per capirci, e questo sodalizio si è interrotto, ma tu vai a cercare di lasciare ai posteri poi la storia di com'è andata e di che cosa è successo, no? Quando leggiamo le biografie dipende da chi le ha scritte.
Diciamo, loro praticamente quando c'è stato, l'abbiamo visto in Italia, l'ultimo tour nel 2010, quel tour lì sanciva la fine della loro storia, perché è stata proprio una resa dei conti a tutti gli effetti, quando sono venuti in quartetto l'ultima volta in tournée, ma già dal tour precedente, il The Way Up Tour, si intravedeva, si capiva che non c'era qualcosa che non andava, insomma, perché a parte The Way Up, che è una posizione lunga quasi un'ora, poi i pezzi classici del Pat Metheny Group venivano riproposti in duo, in trio, insomma James, che tu ricorderai come uno dei pezzi più famosi della band, addirittura venne riproposto in trio senza Lyle. Quindi si avvisava questa cosa, anche se Lyle aveva detto molti anni prima che loro erano molto connessi musicalmente ma non umanamente.
E tu in questo volume racconti in realtà molto della parte umana di questo rapporto, più che della parte professionale, diciamolo, Luigi, importante, sì, sì. No? Tu tieni soprattutto a questo.
Sì, devo dire una cosa, io ho trovato un riscontro umano di grande livello, di spessore, da parte della famiglia di Lyle Mace, nella fattispecie della sorella e della nipote Aubrey Johnson, che è una bravissima cantante jazz, che mi hanno fatto avere moltissimo materiale fotografico al bambino, notizie, insomma, che hanno contribuito ad arricchire il mio già vastissimo archivio, insomma, perché ho pubblicato pure delle post-edite che non erano finite, scritte di pugno da Lyle. Quindi il libro c'ha molti motivi di interesse, ma credo comunque di aver dato a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Non è caso che il libro si chiude proprio con la morte di Lyle Mace. E l'ultima pagina stampata del libro c'è una foto ingrandita di Lyle, che è la foto che gli feci io in treno tanti anni fa. Non è un caso.
Tra l'altro, ricordiamo il titolo, che è Pat Metheny, Lyle Mace e la storia del Pat Metheny Group, perché di questo si occupa. Sì. Molti hanno accostato... Io ti sento molto a scatti, Luigi, sai che
lo so
che ho un problema perché stai in una zona dove c'è poco segnale, sì. Però a noi arriva la tua voce continuamente spezzettata, quindi ti chiedo, trova un posto, una collina, una cima, una vetta, qualcosa dove ci sia un po' più segnale, perché...
Un pochino di più, perché sono in viva voce.
Ah. E allora, la figura di Lyle Mace è da molti accostato al leggendario Joe Zawinul, no? In realtà tu hai avuto una conoscenza di Mace a livello anche professionale diversa da quella che...
Ma lui era proprio un genio, era un bambino prodigio, un po' come Herbie Hancock, che a 9 anni si esibì per la prima volta in un matrimonio nella chiesa luterana che frequentava la sua famiglia. Era appassionatissimo di Lego, insomma, mi ricordo un viaggio in treno che tirò fuori le palle di pezza, il cubo di Rubik che risolse in 2-3 secondi, gli scacchi, ma era un genio proprio delle tecnologie, pur essendo uno straordinario pianista. Quindi diciamo tutta l'evoluzione tecnologica del Pat Metheny Group si deve in gran parte a Lyle, no? Allo studio che ha fatto sui primi synth polifonici, quindi è stato un personaggio straordinariamente importante, anche se pochi lo sanno, insomma.
E infatti questo tuo libro serve a diffondere appunto questa nuova idea che molti potrebbero incontrare, no? Nuova ma idea, ma nuova realtà poi, eh? Una realtà.
Io l'ho detto in tempi, insomma, non sospetti, che la vera rivoluzione, diciamo, in campo musicale della musica di Metheny non è stata la produzione come singolo artista, ma è stato il Pat Metheny Group. Tant'è che Pat, quando ha sciolto, diciamo, il Pat Metheny Group, non è che abbia dato delle prove sempre di gran qualità, perché parliamo di un grandissimo musicista, ma comunque sia la grandezza della musica del Pat Metheny Group è inarrivabile.
Parliamo anche di quello che il libro ci racconta, si parla di particolari non solo umani ma anche tecnici, delle scelte artistiche, degli aspetti che possono, quindi per chi lo legge, sia dare soddisfazioni all'appassionato sia al vero musicista, quindi ci sono tutte le rispettive produzioni da solista e anche i 14 album del Pat Metheny Group, no?
Pat Metheny Group, esatto, e poi soprattutto viene chiaro come il Pat Metheny Group è stato un progetto che aveva un qualcosa di solido alle spalle, cioè quando loro due si sono messi insieme, perché che hanno formato la band, hanno programmato tutto dalle strutture, del modo di porsi dal vivo, le tecnologie, cioè è stata una cosa veramente, come dire, non voglio dire studiata, perché altrimenti perderebbe anche l'aspetto, come dire, emozionale della musica.
Diciamo valutata, soppesata perfettamente.
Soppesata, esatto. Loro hanno usato per primi dal vivo in maniera massiccia l'uso del sequenze. Insomma, sono stati degli innovatori. Insomma, chi ha avuto modo di ascoltare il Pat Metheny Group dei tempi belli ricorderà che era una band incredibile. Insomma, come poche ce ne stavano al mondo, sia di jazz, qualsiasi genere musicale.
Ecco, e questo libro serve per dare giustizia alla figura dell'altra parte del gruppo, no? Quindi...
Ma sì, ma diciamo pure che può essere utile anche ai giovani musicisti, ai giovani che insomma possono confrontarsi con la storia di questi due maestri, perché loro sono una sorta di Lennon e McCartney del jazz, no? Proprio nel modo di scrivere la musica, le strutture musicali, come improvvisavano, devono gestire le improvvisazioni, cioè, ripeto, può essere una fonte di conoscenza per chi ama la musica, per chi si avvicina alla musica, per i giovani soprattutto, insomma.
Parliamo di un album del Pat Metheny che ti è rimasto particolarmente impresso. Vedo che nel libro hai scritto in modo particolare di un album, si capisce che ti piace quello.
Ma guarda, per il... non ce n'è uno solo, perché ogni volta che li riascolto sono tutti bellissimi, però direi che quelli più belli sono i primi, secondo me, fino a Travels, e poi i due album del grande successo, Still Life Talking e Letter from Home, direi che lì hanno dato il meglio. Poi c'è l'ultimissimo, The Way Up, che riascoltato dopo qualche anno si, come dire, mostra tutta la sua bellezza, la genialità dei due musicisti. Quindi voglio dire, l'ascolto della musica del Pat Metheny Group riserva ancora oggi al riascolto delle grandissime sorprese. Poi tutti questi grandi artisti che hanno suonato nel gruppo, da Nana Vasconcellos a Pedro Aznar, insomma sono state, come dire, degli incontri straordinari anche dal punto di vista umano, soprattutto Nana e Pedro. Quindi è un po' di malinconia pure, perché purtroppo sta band non si riformerà mai più, perché senza live non ha meno senso, insomma.
E tra l'altro tu hai live, leggevo per esempio le pagine che raccontano di Napoli 10 marzo dell'88, quando ci fu questo trionfo straordinario.
Sì, sì, perché a Napoli quella sera in particolare live sono veramente sopra i suoi standard. Lui suonava sempre bene, però c'erano delle serate in cui percepiva che c'era un qualcosa in più e suonava in maniera strepitosa, insomma. Averlo visto suonare a distanza da 2-3 metri, perché io stavo proprio sotto al palco, dentro la trasmissione, è stato straordinario, insomma.
Tra l'altro... c'è anche una foto realizzata nell'89 dove c'è Pat Metheny, Antonio Norato e c'è Luigi Viva, ci sei tu insieme, insieme a loro.
Sì, è un bel ricordo quando abbiamo fatto una gira sul Vesuvio il giorno dopo, e difatti là il non è rimasto in albergo. Questo a dimostrarti poi che già all'epoca non è che si frequentassero più di tanto, al di fuori del palco e del concerto, delle prove. Ecco. È un bel ricordo, mi sembrava, insomma, come eravamo abbastanza giovani e carini, tutto sommato dico, mettiamola sta foto.
Hai fatto bene, perché io non ti avevo conosciuto allora e ti ho visto in versione, insomma, più giovane, diciamo.
Sì, diciamola così, dai.
Allora, parliamo anche dei Grammy vinti dal Pat Metheny. Ce n'è uno, per esempio, che è Letter from Home, del 90, il quinto.
Sì. Sì, beh, loro ne hanno vinti 11 con la band, e tra l'altro gli ultimi due dischi che sono usciti sono in lizza per il Grammy, Pat con Tie Dye il disco e Lyle Mace con il CD postum Eberhardt come Best Instrumental Composition. Io mi auguro che vinca, perché sarebbe veramente straordinario, appunto, riconoscimento a Lyle.
Leggo e vedo anche altre immagini che fanno capo di quelle che sono poi i ricordi, no? I cimeli che ci portiamo dietro, e tu l'hai fatto fotografando anche i biglietti o i pass di accesso per i concerti di Pat Metheny Group.
Sì, sì. C'è un po' di, come dire, di ricordi personali, poi internamente, non so se hai visto, ci sono alcune pagine corrette dal Pat, dove appunto ci sono gli schemi dei libri con gli strumenti usati, oppure il piano delle preghiere disegnato autografo di Lyle, mi ricordo lo fece a Roma, durante le prove disegnò tutto il suo equipaggiamento all'epoca, che usava all'epoca. Quindi ci sono tantissime...
Diciamo che c'è molto dedicato anche alla parte tecnica del gruppo, nel senso che vedo le foto delle tastiere di Lyle, insomma, curi particolarmente questo aspetto.
Diciamo che c'è copre un po' tutto il libro, però non è un libro tecnico, penso che sia, rimanga comunque un libro emozionale, perché guarda, io mi ricordo le parole di Sergio Bardozzi, quando lo rividi dopo tantissimi anni a Roma, quando mi presentai a lui, dico: Sergio, non so se ti ricordi di me. E lui mi dice: ah, Luigi Riva, tu sei l'autore di quello splendido libro. Io pensavo che parlasse dei libri di De André, che è la biografia di Pazmitini, un modello del genere, mi disse. Quindi voglio dire, sono ricordi, persone che mi hanno detto che leggendo sto libro hanno trovato grandissima forza per andare avanti. Quindi, come vedi, a volte nei libri si nascondono degli spunti che sfuggono anche a noi, Andrea, no?
Beh, un musicista dovrebbe assolutamente leggerlo, ma anche chi non è musicista, questo libro è assolutamente appassionante. Sono tra l'altro più di 500 pagine che io, da quando me l'hai dato, non sono riuscito a terminare, ne ho fatto solo una minima parte, però è un... sai quei libri, hai presente quando ti capitano tra le mani quei libri che dici: questo lo tengo perché me lo voglio leggere in vacanza, hai presente? Quando,
sì. Ecco, è vero che è voluminoso, no? Però è scritto in una maniera particolare. Io tutti i miei libri tendo a dividere in piccoli capitoli la scrittura, in modo tale che uno può anche, come dire, saltare da un disco a un altro, approfondire un periodo, approfondire un aspetto. Quindi poi ci sono anche delle nuove interviste, tra l'altro sono state molto belle le interviste che mi hanno rilasciato Michael League e Bill Lawrence degli Snarky Puppy, che appunto parlano della carriera soprattutto di Lyle, perché Michael League, che è il leader degli Snarky Puppy, ha frequentato la stessa università frequentata da Lyle, è nota per la scuola di musica, no? Perché Lyle, il primo Grammy, la prima nomination lo ottenne proprio con questo disco all'età di 23 anni, Lab 75, in questa University, dove hanno studiato una marea di grandissimi musicisti jazz che sono attualmente, diciamo, in attività. Quindi è stato anche bello da questo punto di vista vedere cosa pensavano di lui questi nuovi musicisti della nuova generazione.
Tra l'altro leggevo in modo piuttosto, come dire, incuriosito tutto i vari aneddoti che ci sono inseriti in questo caso nella storia dei due, del Pazmitini, ma ho letto anche, per esempio, che un personaggio tra i tanti musicisti che ha collaborato è un... questo non lo sapevo sinceramente, Bruce Hornsby. Hai dedicato un particolare spazio.
Bruce Hornsby è parte che è una persona, mi è stato raccontato da Giulio Carmassi, che ha suonato nel Pazmitini Unity Group, è una persona simpaticissima, ma è uno dei più preferiti, un personaggio estremamente bravo, cantante stupendo, pianista, che fa un genere di musica molto, molto bella, cantante, insomma, e che ha incrociato Pazzi in due o tre dischi. Pazzi è stato suo ospite in due o tre dischi, e 4 anni fa hanno fatto 4-5 date insieme, diciamo, il Pazmitini Unity Group e la Bruce Hornsby Band. Beh, lui comunque è uno che ha fatto 150 concerti con Grateful Dead, Bruce Hornsby, non so se lo sapevi.
Certo. Certo, no, questo sì, lo sapevo della collaborazione con il Pazmitini Group, questo non mi ero proprio sfuggito.
No, non è che hanno suonato, hanno fatto il tour le due band.
Insomma. Sì, sì, non sapevo di questo connubio tra lui e il Pazmitini, ecco, ne ero completamente...
Sono tre, se non ricordo male, molto belli, ci sono dei brani molto molto belli e poi gli suona veramente la gara.
Ti faccio una domanda, tornando a Lyle. Come la viveva lui questa cosa con Pazmitini, che era messo un po' in secondo piano? Come...
Ma guarda, io di questo con lui ho parlato poco, perché Lyle era taciturno, bastavano poche parole, un abbraccio. Mi ricordo l'ultima volta ci siamo visti a Venezia, ci siamo abbracciati, complimenti per le parti di piano di The Way Up, e un sorriso. E è stato molto carino, per esempio, nello stesso tour, quando mio figlio a Londra di andare a salutare è rimasto colpito da come è stato accolto da Lyle. Quindi io ricordo Lyle, è un ricordo molto, molto bello, molto delicato, contrariamente a Pat, insomma, che è tutt'altro che delicato. Come...
Certo. Luigi, abbiamo passato 20 minuti insieme e io direi di concludere il nostro incontro con un pezzo, e lascio a te presentarlo, ricordandoti e ricordandovi soprattutto questo libro in circolazione. Dove, quando è uscito, Luigi, questo tuo libro dedicato
a... 5 novembre, ancora i vertici sulle vendite online, diciamo su Amazon, varie piattaforme, nei ricatti di musica e pezzo. Quindi è disponibile in tutte le librerie, ovviamente, perché invito gli ascoltatori a andare in libreria, insomma, perché è giusto pure che sia così. E il brano che abbiamo scelto per chiudere questo incontro è proprio Eberhard di Les Mays, che è uscito postumo ed è in lista appunto per il Grammy. È un mini CD di 13 minuti e 3 secondi, dove Lyle dà un po', come dire, rappresenta tutta la sua bravura sia di pianista che di tastierista. Insieme a lui ci sono tantissimi grandi musicisti, suoi amici tipo Jimmy Johnson, Steve Roddy, Mitchell Foreman, Bill Frisell, e anche la voce femminile, Aubrey Johnson, la nipote appunto che poi ha coprodotto questo album, che vi ricordo che è un album autoprodotto. Questo a significare la difficoltà di proporre musica anche a musicisti della grandezza di Les Mays. E questo dovrebbe essere, insomma, far pensare un po' tutti.
Tra l'altro ricordiamo che questo è un album tutto di Les Mays, non è di Pat Metheny.
È un mini CD. È uscito come Les Mays Eberhard, è dedicato a Eberhard Weber, grande contrabbassista tedesco, ed è stato realizzato da Lyle quando Lyle si è accorto di essere malato seriamente, ha ripreso in mano i suoi strumenti, ha realizzato questo, ci ha regalato quest'ultima gemma. Veramente, secondo me, è un pezzo stupendo che, ascoltato attentamente, dà l'idea tratta di quanta sia stata l'importanza di Lyle Mays nel Pat Metheny Group.
Luigi Viva, Pat Metheny, Lyle Mays e la storia del Pat Metheny Group, lo trovate in vendita dovunque, sia in libreria fisicamente che anche nei vari bookstore, in rete, quindi da Feltrinelli ad Amazon, IBS, insomma tutto quello che ha a che vedere con la vendita dei libri. Luigi, ti lasciamo alla tua campagna romana, hai qualcosa da dire in conclusione?
Una cosa in conclusione, che fra 2 o 3 mesi avrò una sorpresa musicale. Uscirà un disco a mio nome con delle musiche, non vi dico altro, appena è ufficializzato di telefono te lo faccio sapere.
Ecco, sarebbe carino vederti qua fisicamente con la possibilità.
Spero di essere proprio, perché sarà una sorpresa sia per gli appassionati di De André che di Pat Metheny, perché
però
ci sono anche degli ospiti particolari nell'ND.
Quindi un progetto ambizioso, immagino, no? Se c'è questa...
Dopo 525 pagine devo fare solo per una cosa ambiziosa.
Certo,
no?
Certo. Luigi, che tempo fa lì nella campagna romana? Buono, bello, anche qua, per fortuna, anche al nord c'è una bella giornata di sole, godiamocelo, questa cosa che ci accomuna.
Vado in campagna a fare il contadino, a fare qualche lavoretto per passare un po' il tempo.
Il ritorno alle origini e alla vita di questi tempi. Grazie Luigi, grazie mille, buona giornata.
Buona Andrea, a tutti gli ascoltatori, grazie.
Ed eccola qua, la canzone che chiude il nostro incontro con Luigi Viva, questa mattina Lyle Mays, a questo punto Eberhard. Thank you.
Thank you.